Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nostro podcast Tech Caffè con il team Mindless Nerds, nello specifico Mattia, Lorenzo e me, Davide.
Ciao ragazzi, bentornati.
Ciao a tutti.
Allora oggi parleremo un po' dell'app Immuni, visto che è un discorso che sta facendo parlare di sé, diciamo così, grazie a un messaggio di Lucrezia. Poi vireremo insomma su quali sono i migliori smartphone attualmente disponibili sul mercato, per poi andare verso il gaming e parlare un po' di Ubisoft e tutto quello che sostanzialmente sta succedendo tra i vari ritardi, insomma alcuni errori fatti in passato, e concludere poi con un commento positivo riguardo la serie TV La Casa di Carta, visto che noi nella scorsa puntata l'abbiamo sostanzialmente distrutta, noi nel senso ognuno con la sua la giusta causa, assolutamente.
Esatto, che... ognuno con il suo parere.
Con il suo parere, insomma. Ma che dire, insomma, iniziamo. Allora, l'app Immuni ha fatto un po' parlare di sé ultimamente per via della privacy, insomma. C'è stato di mezzo un dibattito abbastanza acceso, ma comunque ascoltiamo l'audio che ci ha mandato Lucrezia.
Ciao ragazzi, ultimamente si sta parlando molto dell'app Immuni per il tracciamento dei contagi del Covid, però sinceramente dalle notizie in TV si capisce poco e soprattutto c'è tutta la polemica sulla questione della privacy. Voi che cosa ne pensate? Grazie.
Bene, prima di tutto prima insomma di analizzare la domanda che ci hanno fatto, cercherei un attimino di spiegare che cos'è quest'app. Non so, Lorenzo, vai, come funziona?
Sì, allora l'app Immuni è un'app, per chi non lo sapesse, che è stata sviluppata con l'apposito intento di poter tracciare i contagi del Covid-19 e di conseguenza... ovviamente ci sono state una serie di polemiche riguardanti la privacy più o meno fondate. Cerchiamo di capire in realtà come funziona e soprattutto se ci si può fidare. Per quanto riguarda l'affidabilità di un'applicazione, c'è una cosa molto importante, e cioè se un'applicazione è open source, a sorgente aperto, che significa fondamentalmente che il codice dell'applicazione, come è fatta, come funziona, è pubblico ed ognuno può quindi andarselo sia a vedere che, tra virgolette, a costruire, termine tecnico è compilare, senza andarselo a scaricare fondamentalmente. Quindi già con questo passaggio abbiamo una sicurezza, cioè non diciamo oddio, ma chissà se all'interno del codice c'è qualcosa di nascosto che noi non possiamo sapere, perché il codice è pubblico. Quindi questa è la prima cosa, e da quello che ho capito l'app Immuni dovrebbe avere un codice pubblico. Ad esempio, se noi prendiamo due applicazioni molto utilizzate come WhatsApp e Telegram, possiamo vedere che Telegram basa il suo codice su un progetto open source.
Ecco, esatto. No, esattamente. No, WhatsApp ha un codice chiuso. Telegram, anche se alcune librerie non sono ben specificate, ha un codice sostanzialmente aperto. Infatti c'è anche la versione Telegram, Telegram X. Quindi Telegram si fa autoconcorrenza anche dal punto di vista del codice.
Esattamente. Allora, arrivato a questo punto, c'è la seconda parte importante, che è quella che ha fatto parlare di sé, cioè la questione della gestione centralizzata e decentralizzata. E piuttosto che parlare di centralizzata e decentralizzata, vi spiego direttamente come dovrebbe funzionare l'applicazione. Allora, nel momento in cui viene installata l'applicazione, nel telefono viene generato un codice univoco. Questo codice appartiene solo ed esclusivamente al tuo telefono, non viene trasmesso a nessuno, e questo è fondamentale perché è qui che si parla della gestione decentralizzata, e da questo codice non è possibile risalire alla persona, perché le funzioni matematiche che vengono utilizzate sono fatte in maniera da non poter appunto risalire, fare il processo inverso e risalire a chi ha generato il codice. Ok? Non è come un codice fiscale, è proprio un codice apposito. E questo è fondamentale, perché identifica la persona in maniera anonima. Ok? Dopodiché, utilizzando la tecnologia Bluetooth, nello specifico BLE, Bluetooth Low Energy, che di per sé non è una tecnologia né in grado di andare su internet, quindi di comunicare attraverso la rete, né in grado di conoscere la tua posizione come il GPS, però è in grado di rilevare e dialogare con dispositivi che utilizzano la stessa tecnologia nelle vicinanze. Ed è proprio questo il fatto. L'app, una volta installata e una volta generato il codice, entrerà in una modalità in cui sarà in ascolto e dialogherà con tutti gli altri dispositivi che hanno la stessa app nel momento in cui si vedono, e dato che il Bluetooth ha una, diciamo, un raggio ristretto, tutti i dispositivi che delle persone che, con cui sei entrato fondamentalmente in contatto. E verranno scambiati i codici delle persone. Attenzione, verrà fatto in maniera trasparente, nel senso non è che ti dice ehi, sei stato con Tizio. E poi, in ogni caso, i codici che verranno scambiati non sono in alcun modo identificabili con una persona.
Esatto, esatto. La cosa importante da notare è che ovviamente utilizzando il BLE non è che se andiamo al supermercato e il tizio che si trova al reparto opposto a 8 metri di distanza da noi viene segnato. Ovviamente il BLE funziona a una distanza di alcuni metri, per cui questo è molto importante perché è proprio la distanza alla quale può avvenire il contagio. Quindi, uno, risparmiamo batteria, il BLE appunto è low energy. Due, segna i codici solo quelli strettamente necessari, cioè delle persone con cui siamo stati talmente a contatto da permettere un possibile contagio.
Esattamente. A questo punto, dopo un determinato periodo di utilizzo, il nostro telefono, come anche il telefono delle altre persone che utilizzano l'app, avrà al suo interno un database dove sa tutte le persone che ha incontrato, dove per persone intendo codici anonimi, e probabilmente anche quando li ha incontrati, il dove non dovrebbe esserci in quanto l'app non utilizzerà il GPS, come ho detto il Bluetooth non è in grado di sapere dove uno si trovava in quel momento. Ora, il fatto però è nel momento in cui qualcuno si ammala, qualcuno che utilizza l'app ovviamente. Nel momento in cui viene diagnosticata la malattia, l'utente dovrà, o forse potrà, non so se potrà o dovrà, dipende dalle condizioni di utilizzo, pubblicare il suo codice. Attenzione, in maniera ancora anonima, cioè non nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera, e codice, solamente il codice. Quindi ci sarà un server dove ci saranno i codici di tutti gli ammalati, non i nomi, ma solo i codici, che sono ancora
che
anonimi.
Non si sa chi è, insomma.
A quel punto tutti i telefonini riceveranno una notifica o andranno a controllare da soli sul server e confronteranno il codice del nuovo ammalato con i codici delle persone che hanno incontrato. E se c'è una corrispondenza vuol dire che ha incontrato una persona che sta male. Di conseguenza dovrai agire probabilmente facendo un tampone, rispettando la quarantena, eccetera, eccetera, eccetera. Nello sfortunato caso in cui purtroppo anche a te venga diagnosticata la malattia, a quel punto tu potrai pubblicare il tuo codice in maniera anonima e tutte le persone che sono state in contatto con te, cioè, giusto per ripeterlo, c'è stato quello scambio famoso di codici anonimi attraverso il Bluetooth, anche loro dovranno agire di conseguenza perché riceveranno una notifica che gli dirà se è stato in contatto con una persona a cui è stato diagnosticato il Covid. Quindi a questo punto direi che se la gestione è effettivamente così, e questo lo potremo vedere attraverso il codice open source, non ci sono grandissimi problemi di privacy a mio avviso, in quanto i nostri codici rimangono sempre anonimi.
Esatto.
Questo ok, cosa molto importante. Però io sottolineerei comunque alcuni dubbi, a mio parere, riguardo l'app. Uno di questi è effettivamente il senso, perché devono scaricarla praticamente tutti. Paradossalmente
almeno
so che
il 60%.
Esatto, so che è impossibile, però se comunque lo utilizzi come, diciamo, primo screening del problema, almeno falla installare dai produttori di smartphone come app, diciamo, obbligatoria sotto certi punti di vista. Perché se tu
tipo
mi dici
un update del sistema.
Sì, perché se tu dici è fondamentale in questo periodo. Comunque, certifichi che non è un'app, no, che non è un'app, diciamo, insicura.
E quello dovrebbe essere garantito dal fatto che dovrebbe essere open
Dovrebbe,
source.
cioè comunque
Sì,
noi loro hanno detto
oltre al
così, noi
fatto che
ci
comunque
fidiamo.
sia per andare sul Play Store o comunque sia sull'App Store ci sono dei controlli
Sì, ma
strettissimi,
poi...
sia manuali che automatici.
Certo. Però ecco, il fatto che comunque neanche ti dice quando e come sei... Cioè, hai avuto questo tipo di incontro, diciamo così.
E il problema qui è sempre quello della privacy.
Lo
Tu
so.
vuoi oppure no?
Capito?
Perché se molte persone non vogliono rinunciare alla loro privacy, bisogna scendere a dei compromessi. Questo qua è il compromesso migliore che hanno
Ok,
trovato.
mi dice che sono stato in contatto, ma non so quando, quindi paradossalmente potrei aver
No, il
infettato
quando lo
10.000
sai.
persone.
Il quando lo sai.
Sai l'ora? Ok.
Perché l'app sai quando. L'app sa quando ha incontrato quel codice.
Ok, perfetto, però te lo mostra questo? Nel senso, io questo non l'ho capito.
No, non ti dice qual è il codice, ti dice
No, no, mi
semplicemente,
dice
guarda,
l'ora.
che tu sei stato.
Dovrebbe.
Se mi dice l'ora, allora ok, ma io questa cosa non l'ho letta da nessuna parte. Cioè lui...
Questa cosa, diciamo che non potrebbe anche non essere, diciamo, visualizzato all'utente finale, ma se tu sei stato. Se ti arriva questo messaggio, cioè il server, diciamo, ogni dispositivo ha la sua lista. Riceve un messaggio broadcast ogni volta che sul server, diciamo, pubblico viene qualcuno si ammala e viene caricato con
Aggiornato.
il suo
Sì,
codice e viene
questo sì,
aggiornato con il suo
naturalmente.
codice. Quando ti arriva il tuo telefono lo controlla e se trova una corrispondenza ti avverte, guarda, c'è la possibilità che ti sei ammalato perché sei stato a contatto con qualcuno. Tu a quel punto
Però mi devi dire
sei te che devi
quando.
andare a fare no, sei te che vai a fare il tampone, vai a fare il test. E a quel
No,
punto, cioè, quello
no,
che
sì.
interessa è trovare le persone che ce l'hanno. Quindi tu, in quel
Ok,
caso,
però
diciamo, te
se
la
io
pigli perché te ne puoi
sapessi...
fregare dell'orario.
Sì, però paradossalmente... Cioè, tu sai che in quell'orario sei stato a contatto con una persona malata. Magari poi sei stato. Aspetta, aspetta. Magari poi tu vai da tua nonna, tuo zio che non hanno uno smartphone e quindi non potrebbero, non possono sapere se effettivamente, anche loro sono stato a contatto con altre
Sì,
persone.
certo, però questa cosa dell'orario poi lo puoi. Vai dal medico, ti fa il test, dici ok, non ce l'hai, oppure, e quindi a posto. Poi dici ok, ce l'hai, loro ti possono dire a quel punto, loro ti possono dire ok, a quest'ora vedi l'orario. Cioè una volta che loro dicono ok, tu te lo sei preso, allora ti viene detto anche che so l'orario, così che tu puoi fare i tuoi controlli, diciamo, di rito.
Ho capito, ma non sono sicuro.
Ma
Ma
secondo
potrebbe
me
anche essere
no.
disponibile nell'app direttamente,
No,
questo dipende da come
dovrebbe.
viene. Dovrebbe
Dovrebbe
addirittura.
essere disponibile perché l'elenco dei contatti,
Per forza.
nel
Già ce
senso,
l'hai.
l'elenco dei codici, tu già ce l'hai e ovviamente, cioè, non credo che
Sì,
l'app si segni.
non so se l'app te lo dice già, cioè non so se proprio dipende da come sarà programmata, cioè ti dicono ok, mostra l'orario, la data, l'orario, addirittura potrebbe dire anche il
Esatto.
luogo, perché
Magari il logo no
si appoggia a
perché
un GPS.
il GPS non lo utilizzerà, utilizzerà solo il Bluetooth.
Per esempio, se già solo se fai triangolazione con il signale del telefono o magari una rete wifi che era nelle vicinanze, sai già una certa, cioè c'è una cosa di qualche chilometro.
Diciamo loro si sono presentati come un'app che non assolutamente non vuole sapere esattamente tu dove sei, ma semplicemente ti dice se sei...
Allora avresti solamente l'orario, però già se è solo l'orario tu sai dove sei stato quel giorno a quell'ora,
Sì, ma
almeno
non, cioè, non
indicativamente,
lo sanno
quindi.
loro. Cioè, lo sai tu, cioè, lo so
No.
io, capito che ti voglio
Tu lo
dire?
sai, ma tanto tu comunque se ti arriva il messaggio, tu devi comunque andare a far controllare. Non è che dici
No, no,
ok,
io non
ci dico, me ne
dico, non
frego.
devo. Io
Devi,
dico,
devi.
se tu accetti, devi andarti a fare
Devi, ti
controllare.
fai controllare, ti dicono non ti sei preso nulla, chi se ne frega. Quindi è problema risolto. Ti sei preso qualcosa, che hai fatto quel giorno a quell'ora? E tu glielo dici. Poi ovviamente il tuo codice viene caricato, tutte le persone che ti hanno incontrato a loro volta, è così.
Sì,
Per
quello ok. In
quello è
senso, io
importante che
dico
lo installino più persone
che
possibile.
lui, cioè, secondo me sull'app deve dire a che ora. Perché io già so se sono stato a contatto con persone che magari non hanno la possibilità di avere uno smartphone e di ricevere la notifica. E
Sì,
quindi,
questo è
diciamo, metto in guardia
importante.
anche loro. Se non c'è, io paradossalmente posso averla presa la notte, essere stato a casa da solo. Ma che ne sai? Magari era
Certo,
il
magari
giorno
dopo
prima.
incontrerò
Il
qualcuno che
giorno
non
prima
ce
sono stato da
l'ha.
mia nonna, capito?
Certo. Beh, Lorenzo forse ne sa di più al riguardo, non so se tu sai.
È assai probabile, però questo si vedrà quando c'è il codice.
Già.
Poi, presupposto che diciamo c'è il codice, la gente dice: ma io non lo so vedere il codice. No, magari tu in particolare non lo saprai vedere. Però ci saranno persone che lo sapranno vedere, e se c'è qualche cosa di nascosto sotto lo diranno a loro volta.
Anche solamente noi, cioè, sono persone abbastanza, diciamo, normali, non serve che sia un delegato di qualcuno, cioè basta una persona che sa programmare, e già chi ha fatto il liceo lo può dire, cioè chi ha fatto le scuole tecniche, quindi lo legge e lo dice, insomma, lo controlla.
È assai probabile che nel momento in cui vengano segnati i codici e venga segnato anche l'orario, la storia del GPS ci sta, perché comunque sia, come abbiamo detto, dopo la gente pensa ma allora ci vogliono tracciare, eccetera eccetera, stacca battutina. Però l'orario è fondamentale, nel senso, nel momento in cui l'app si creerà un database con tutti i codici che ha incontrato, è ovvio che si segnerà anche l'ora. A quel punto si tratta solo di visualizzarla, ma a quel punto, se l'app si salva l'ora, andare a tirarla fuori, essendo open source, non sarà una cosa difficile. Primo. Secondo, in ogni caso credo che sia un'informazione che venga visualizzata, però adesso è inutile, tra virgolette, fare polemica al riguardo quando non sappiamo ancora di preciso come funzionerà. La cosa importante è che, la ripeto per la millesima volta, l'app deve essere a sorgente aperto. A quel punto tanti dubbi verranno risolti, tanti se non tutti.
Esatto, esatto. Quindi dopo, poi, il fatto che la data allora sia visualizzata subito o sia visualizzata solo in caso in cui tu anche risulti positivo, è solo una questione di scostamento temporale minimo, perché una volta che tu hai ricevuto la notifica o lo leggi subito o lo leggi, o comunque ti viene fatto leggere dopo che tu magari risulti anche positivo, è una distanza di poco tempo, ecco.
Ok.
Quindi in ogni caso tutti saranno, anche chi magari è offline, dovrebbero risultare comunque protetti, diciamo, da questa misura. L'importante è che più persone lo installano, meno anche questo dubbio può inficiare. Scopriremo comunque sia quale delle due modalità verrà utilizzata appena sarà rilasciato il codice.
Esatto.
E speriamo di uscire presto da questa situazione, anche grazie a questi mezzi tecnologici.
Quindi per chiudere direi, scaricate l'app.
Sì. Io sicuramente la scaricherò personalmente, perché leggerò il codice e poi dopo penso che la scaricherò, anche perché con tutti i controlli che fa Play Protect oppure la Apple nello store, diciamo che possiamo essere abbastanza sicuri, ne avremo la certezza, come dice Lorenzo, appena avremo il codice. Magari ne riparleremo brevemente.
Esattamente. Però per ora non c'è troppo motivo di avere paura.
Allora, passiamo alla sezione tecnologia. Oggi parleremo, come vi avevo detto anche prima, delle migliori offerte, insomma, dei migliori smartphone attualmente disponibili, dei migliori best buy, ok? E insieme a noi ci sarà oggi Davide. Ciao Davide.
Ciao a tutti.
Dici
piacere
chi sei.
Di essere qua. Allora, io sono Davide, sono a Venezia, diciamo, e sono il presidente del Mi Fan Club Veneto.
Ottimo.
MFC Italia.
Bene, 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 quindi ci servirai assolutamente oggi.
Cercherò di fare del mio meglio, dare informazioni utili.
Allora, facciamo così, partiamo proprio da te. Secondo te, okay, quali sono ad oggi i migliori, diciamo, smartphone in rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato?
Guarda, io stavo dando un'occhiata a Realme X2 Pro. Adesso dovrebbe stare, se non erro, sui 400 euro, però per quello che offre deve essere veramente un top di gamma. Abbiamo uno Snapdragon 855 Plus, uno schermo AMOLED,
buono, e
il 5G, se non erro, perché mi pare, no, scusate, il 5G non ce l'ha, però aveva comunque un comparto fotografico veramente di gran rispetto. Manca solo la stabilizzazione ottica, però vabbè, si sa che con le G-Cam viene tutto più...
Assolutamente, con un po' di modding.
Esatto,
sì.
Esatto. Sì. E abbiamo anche un sensore sotto lo schermo, comunque secondo me uno dei... E anche c'è il refresh schermo a 90 Hz da non sottovalutare. È uno zoom ibrido da 20x, in più abbiamo una RAM da 12 GB e 256 di memoria UFS 3.0.
Mamma mia ragazzi, esatto. Il tutto ad un prezzo...
È un gran telefono.
Sì, il tutto, allora adesso su Realme si trova a la versione 12 256 a 549 euro, ma se prendiamo la 828 sono 500 euro. Se andiamo su qualche sito che fa qualche prezzo minore, comunque siamo intorno ai 400 euro, se ci accontentiamo anche della versione 664, voglio dire. Quindi
Ah, ragazzi, è un prezzone,
esatto.
prezzone veramente. Secondo
Poi
me
se c'è
invece.
qualche link particolare, ovviamente sul gruppo Telegram vi forniamo assunto di quello che scegliete, delle varie dimensioni, vi possiamo consigliare dove acquistarli senza problemi.
Assolutamente. Secondo te invece, Mattia, quale potrebbe essere lo smartphone per eccellenza, diciamo, il rapporto qualità-prezzo?
Allora, considerando anche la difficoltà nel reperire svariate, diciamo, smartphone in questo periodo, uno che in questi giorni non ci vedrete, ma l'ho già consigliato due volte, lo Xiaomi Mi 8 Pro.
Ah, io ho il Mi 8.
Anch'io ho il Mi
Comunque.
8.
Me lo ricordo,
Ecco,
me lo
perché
ricordo.
comunque sia si trova a un prezzo abbordabile in questo momento, perché siamo addirittura si trova a 196 euro.
Ah,
In
ragazzi,
questo
pazzesco,
momento la
pazzesco.
versione è 128 giga, quindi comunque sia di una memoria di tutto rispetto, comunque sia 4G, non ha 5G, ma diciamo che ancora va più che bene. Una fotocamera a 12 megapixel, cioè c'è tutto quello che serve, GPS con Galileo, Beidou, tutto il resto. Android 8.1 è la versione base, poi ovviamente tutti gli aggiornamenti. Una fotocamera da 12 megapixel di base, una qualità per i video fino al 4K 30 fps.
Bello, bello.
E lo troviamo solitamente con un processore che viene dallo Snapdragon 845 e quindi con una GPU Adreno 630 e accoppiato con una RAM da 6 GB e
Addirittura.
memoria da 128. Esatto, fornito di Gorilla Glass 5, quindi anche per cadute accidentali è garantito, insomma, fino a cadute umane, nel senso da prova, nel senso che fino all'altezza di una persona, solamente un metro e
No, non è
mezzo,
così, non è
il piccolo la
così.
regge.
Non è
E poi
così. Ho dovuto
dipende
cambiare due
sempre.
volte lo schermo del Mi
Dipende sempre dall'angolo,
8.
ecco. Davide dice non è così, là Davide 2 dice che
È
invece.
così.
Guarda, ho avuto la
Ok.
sfiga che mi si sono rotti i cristalli liquidi
Ah.
sotto il
Dai,
vetro originale,
no.
quindi nemmeno il vetro sopra di Gorilla
Che
Glass, ma addirittura
sfortuna.
il
Perché
display sotto. Sì,
il Gorilla
guarda.
Glass il 5 garantisce che non si rompe lui.
No, dai.
Ok.
Io
Quindi
allora.
comunque ecco, un'ottima ottica, dual LED, 12 megapixel più altri 12, 4K 60 fps addirittura mi sembra, però in Full HD se non erro, mentre 30 fps in 4K, e sensore sotto il display, Type-C, Bluetooth 5.0, quindi anche un BLE che consuma davvero poco, e standard Wi-Fi fino alla C. Abbiamo tutto quello che serve a un prezzo concorrenziale, che in questo momento è uno dei telefoni più facili da reperire. Tra l'altro, cercavo di fare un mix di tutte le caratteristiche che
Addirittura.
servono in questo periodo. Sì.
Allora, io non ho, andrò un po' contro a quello detto negli scorsi podcast riguardo ad Apple.
Eccolo.
Mi sento
Sta arrivando.
di.
È lui.
Sembrerà assurdo, ma io mi sento comunque di consigliare l'iPhone SE. L'ho detto.
Attenzione.
Lo odio, però mi sento di consigliarlo, ma.
Qualcuno può bannarlo?
Assolutamente. Magari, guarda, me lo merito per via del display. Però se devo valutarlo sotto il punto di vista tecnico,
Hai
comunque
visto?
mi
Fai il discorso che ho
sento.
fatto io l'altra volta.
Esatto, capito? Nel senso, mi sento comunque di poterlo consigliare, anche perché adesso si trova a 440, ma piano piano scenderà sempre di più. Quindi,
Ma
secondo
posso
me
dire una
sarà.
cosa
Sì, vai.
però
Assolutamente.
contro. Cioè, allora, diciamo che gli iPhone sono supportati per 3-4 anni dal sistema operativo, ok? Diciamo che in genere uno tiene un telefonino 3 anni e poi lo cambia, a meno che non è spilorcio, eccetera, eccetera. Però avere uno schermo HD fra 3 anni,
Lo
dove
so.
ormai si sta orientando su cercare di fare schermi OLED addirittura, mi
Lo
pare
so,
un
lo
po' un
so.
controsenso spendere 440 euro per un telefono che comunque fra 3 anni, già oggi ha comunque una tecnologia obsoleta sotto dal punto di vista
È
display.
vecchio già,
Sì.
però bisogna considerare anche chi adora, diciamo, il mondo Apple. Voi avete paradossalmente consigliato due dispositivi smart, due insomma smartphone Android, diciamo quello lì che riguarda invece l'altra parte, forse penso a distanza di una settimana, 2 settimane, questo smartphone sarà addirittura ancora più basso di prezzo. Secondo me, a livello iOS,
Consiglieresti anche magari un modello
io
superiore?
consiglierei un
Dici che la
modello
versione
superiore,
S?
però non nuovo. Ad esempio,
Non nuovo.
consiglierei un XS magari, ma ricondizionato, perché sennò hanno dei prezzi assurdi e non
Sì.
ne vale neanche la pena. E poi,
Sono
ripeto, dal
d'accordo.
punto di vista Android, io sinceramente aspetterei questo Pixel 4a perché potrebbe dare veramente grandi soddisfazioni. Diciamo che i sensori sono pochi, però comunque hai dietro
Pochi ma
un'affidabilità
buoni. Ecco.
come Google. E comunque, ecco, smartphone ha una sola fotocamera in tutti e due, quindi io vado su questi. Diciamo
Tu
così,
punti sulla mono.
vado sulla mono e vado sui marchi un po' più, direi un po' più, non lo so, mi viene da dire
Prestigiosi.
affidabili, ma non è, poi alla fine non è sempre così. Io ho un iPad che è pieno di bug che mi fa arrabbiare ogni giorno, maledizione. Però, nel senso, questi secondo me sono i miei
Ah,
smartphone che
ecco,
consiglierei a chi
inciso.
vuole prendere magari un
Attenzione
dispositivo.
utenti Apple, attenzione al nuovo carattere che manda in blocco proprio
Blocca
violento
tutto.
totale il sistema dei dispositivi Apple. Quindi un'altra
Assolutamente.
volta ci sono cascato di nuovo cheat perché un altro carattere che blocca il telefono, questa volta non basta un riavvio, va in modalità ripristino o addirittura va portata all'assistenza. Quindi occhio, basta anche
Esatto.
solo ricevere la notifica. Attenzione.
Vorrei continuare, insomma, facendo quest'ultima domanda, insomma, non so se poi vorremmo approfondire il discorso Mi 10 Youth Edition, ma comunque la domanda interessante è: ha senso sfornare veramente così tanti dispositivi anche durante l'anno, addirittura medi di gamma, una vagonata di dispositivi uno dietro l'altro? Anche i top alla fine escono saltuariamente, cioè escono, no, senza saltuariamente, escono rigorosamente uno all'anno e molto spesso non cambiano rispetto a quello dell'anno prima. Sentivo proprio ieri sera un discorso che stava facendo Riccardo Palombo, sicuramente conoscerete tutti, e diceva, secondo lui è un periodo in cui la tecnologia ormai è ferma, ma non è tanto secondo lui, credo secondo tutti. E proprio questo discorso di arrivare sempre con il nuovo smartphone ogni anno è solo esclusivamente un discorso di marketing, solo per fare soldi sotto il punto di vista di marketing, perché te lo presentano come un qualcosa di rivoluzionario e poi magari ti rendi conto, ad esempio in iPhone, ti rendi conto che la wide angle sulla fotocamera c'è ormai da 2 anni prima, sostanzialmente. Però secondo voi che cosa ne pensate, ecco, insomma, di questo tipo di discorso,
Allora,
insomma, su.
nel particolare, insomma, Xiaomi con il Mi 10 Youth Edition, o il nome, insomma, che comunque verrà presentato anche nel resto del mondo, non so se si chiamerà SE o come lo vorranno chiamare, carirà il 27 aprile, è un ulteriore tentativo di quello che decide. Cioè, io la cosa che mi interessava era la fotocamera. Con l'effetto, diciamo, con il periscopica, ok? Perché dico, ok, qui potresti a questo punto non dover fare una bump camera assurda, potresti utilizzare un meccanismo diciamo, per cambiare la distanza focale delle lenti, potresti fare tante cose, e visto che anche lo zoom era il 50x, dico, cavolo, forse qualcosa di bello l'hanno fatto. Poi abbiamo verificato con le nostre fonti che invece è la solita interpolazione, per cui rappresenta forse l'ennesimo. Tra l'altro, c'è anche il notch che a me non piace, per inciso. Cioè, l'ennesimo smartphone, diciamo, simile. Sì, cambia sempre qualcosina. Non c'è il 5G, c'è il 5G, c'è quella memoria, c'è quella versione di memoria, c'è il sensore sotto lo schermo, non ce l'ha sotto lo schermo. Siamo sempre lì, però diciamo che le società, forse tutte, ma qualcuna più delle altre, sta cercando di rimescolare le tecnologie che hanno, cercando ogni volta di perfezionarsi di quell'1% rispetto alla versione precedente, il che non giustifica ovviamente l'uscita di tutti questi dispositivi uno dopo l'altro e su tutto il prezzo.
Già,
Sicuramente in questo momento
tu
siamo
che cosa ne
fermi.
pensi, Davide?
Ah, io penso in generale, senza fare un discorso di Xiaomi, che comunque Xiaomi è una di quelle che sforna più cellulari durante l'anno, e il problema qual è? Che non tutti hanno un'assistenza software adeguata, secondo me. Cioè, fanno uscire e poi i bug si presentano e piano piano li aggiusteranno. Quindi tanto vale far uscire un dispositivo, tre al massimo. Low budget, middle e un top, ma supportati abbastanza, in modo tale da dire: bene, prendo questo cellulare, so che è abbastanza seguito dagli sviluppatori, lo compro. Poi, per quanto riguarda la tecnologia, è vero, secondo me far uscire tanti dispositivi uno all'anno non ne vale più la pena, perché pensiamo al consumatore. Prendiamo Apple, Samsung, Huawei, che sfornano cellulari da 1400 euro, 1200 euro.
Già.
Lo compro un anno e l'anno dopo non lo compro. Quindi
Certo.
bisogna anche vedere questa cosa qua.
No,
Avere,
assolutamente. Questo è
cioè,
fondamentale.
non mi ricordo se qualcuno in Apple aveva detto che effettivamente, no, in Samsung mi pare avesse detto che il mercato degli smartphone sta diminuendo, non vendono più come prima. Quindi ci dovrà essere anche una rimodulazione del mercato stesso. Quindi magari non far uscire un top di gamma da 1200 euro uno ogni anno, ma magari farlo uscire ogni 2 anni, che come mi
Sì,
avevano detto
sono
prima è
d'accordo.
più o meno quanto un utente tiene un cellulare.
Già,
Sono d'accordo. Siamo a un momento di saturazione.
Sì, su questo sono completamente d'accordo.
Secondo me le grandi marche hanno già le tecnologie per l'anno dopo, perché non è che si possono inventare un telefono con diverse cose l'anno dopo. Vuol dire che le hanno già pensate nello stesso anno in cui, secondo me, hanno fatto uscire, per dirti, l'S20. Quando dovranno far uscire l'S30, sanno già che nell'S30 dovranno mettere X tecnologie per farlo rendere leggermente diverso rispetto all'S20, che ci avevano già pensato per l'S20.
Già, ma
Quindi
diciamo che su questo posso darti conferma perché un responsabile, insomma, di Intel ha espressamente detto che loro all'attuale sono avanti 10 anni, cioè loro sanno quello che devono fare già a 10 anni da questa parte, cioè, insomma, da adesso a 10 anni
ecco,
loro ogni anno sanno
sì,
quello
hanno
che
le
devono
loro
fare.
roadmap che vengono anche presentate su ogni 5 anni solitamente, ma loro già sanno anche nei prossimi 5 dopo questi cosa faranno, ovviamente. Ovviamente ci sono dei comparti che lavorano ognuno su un certo anno, diciamo, tra
Sì, ma
virgolette.
infatti anche il discorso Steve Jobs, e questo è stato poi confermato, lo stesso Steve Jobs, dopo la sua morte, comunque ha lasciato idee, concetti e progetti per i successivi
Sì.
10 anni.
E infatti adesso voglio vedere cosa si caccerà Apple. Anche
Adesso.
perché
Anche perché Apple non esce uno smartphone innovativo da, penso, da 3-4 anni ormai, cioè
Eh sì,
con l'iPhone.
considerando l'X. Da X
Esatto,
in
X è
poi.
stata l'innovazione perché hanno tolto il tasto fisico e hanno messo lo sblocco facciale in 3D.
Tra
Poi da là.
Ma poi sull'SE hanno detto: ma chi dimentica il tasto fisico? Il bellissimo tasto fisico,
Non
eccolo
esiste,
qui.
eccolo. Avevano tipo 300 pezzi dietro al
No, però
magazzino.
allora spezzo una lancia a favore riguardo all'SE, però, nel
Vai,
senso
vai.
che secondo me è quel dispositivo per gli utenti che vengono dall'iPhone 8,
Certo.
che
È ottimo.
non vogliono rinunciare alla comodità dello schermo piccolo, del tasto fisico e comunque per
Della
utilizzarlo una
potenza,
mano.
perché comunque
Sì,
parliamo
sono d'accordo.
di un processore
Di
che è
una
praticamente
13.
l'ultimo uscito. È il
Esatto,
Bionic
sì.
A13, quindi.
Sicuramente è ottimo per chi magari si vuole avvicinare al mondo Apple o come chi decide senza spendere troppo e quindi vuole fare un piccolo passetto, diciamo, all'interno, oppure per chi, come decide, giustamente viene da modelli precedenti, non, magari lo schermo non gli interessa più di tanto e allora dice: ok, faccio fondamentalmente un upgrade all'hardware principale lasciando indietro la cosa un po' più, diciamo, che mi
Esatto, sì.
interessa meno. Sì, è
Cioè,
sicuramente un ottimo dispositivo, ecco, in ogni caso.
la cosa che secondo me questa è anche un po' forse esilarante, no? Tutto il mondo gaming parla di remastered, eccetera. Io ho paura che piano piano anche gli smartphone faranno lo stesso tipo di discorso. Già con Mi 6, Xiaomi forse ha iniziato a fare le remastered dei
Ah,
smartphone.
Vabbè, ma anche non dimentichiamo il Nokia 3310.
Nokia 3310,
oh.
Già.
Evergreen.
È stato...
Hanno
Nokia è stata
fatto
la
il
prima.
Remaster. Esatto.
Comunque, direi adesso comunque di passare al gaming, visto che abbiamo fatto il lancio. Parliamo un po' magari di Ubisoft, del fatto che ultimamente non sta andando molto bene, sia a livello economico e sia a livello proprio di titoli, perché vengono rimandati in continuazione. Partendo un po' dal vero problema che è stato The Division 2 e Ghost Recon
Sì.
Breakpoint, che sono stati due giochi che non hanno venduto quanto insomma avrebbero dovuto. E è stato veramente un bagno di sangue sotto quel punto di vista, tra virgolette, per Ubisoft, che ha dovuto sostanzialmente rimandare tutte le sue esclusive. Parlando di Watch Dogs Legion oppure Rainbow Six Siege, comunque Rainbow Six Quarantine, o tantissimi, insomma, titoli che
Sì,
sono
Gods and
stati
Monsters,
rimandati.
Assassin's Creed, insomma, nuovi
Sì,
capitoli,
sì, sì.
sì.
In più poi con il discorso, ecco, Covid e le due piattaforme, insomma, gaming per quanto riguarda le console, quindi Xbox e PS, che addirittura potrebbero slittare, come ha deciso, da quello lì che si parla, insomma, nei leaks, PS5 di far uscire il dispositivo magari a settembre in quantità ridotte, ma ad un prezzo molto più alto rispetto all'effettivo valore della PS5. Ma comunque, nel caso in cui venissero rimandate per Ubisoft, sarebbe veramente un problema, perché Watch Dogs dovrebbe uscire anche per PS5, ma ha lo stesso Assassin's Creed.
Esatto,
Quindi
esatto.
sarebbe,
Praticamente
significherebbe
è
non
come
far uscire i
bloccare
giochi
una
nel
parte,
2020,
esatto.
sostanzialmente.
Esatto.
Allora, prima parlavate del discorso, no? Tipo che già c'è la tecnologia per l'anno prossimo. È ovvio che Ubisoft già c'ha tutta la tecnologia per
Ma
sviluppare sia su
ovviamente.
PS5 che sulla nuova Xbox. Quindi credo che se rimandino i giochi è solamente perché stanno rimandando l'uscita. E primo, secondo, alla fine Ubisoft è da parecchio tempo che gli utenti si lamentano che crea i giochi con lo stampino, quindi...
Sì, no, ma poi tu devi considerare che, ok, sì, il rimando, però tu devi considerare che in questi mesi comunque tu paghi le persone uguale. Quindi se tu non fai uscire un
Sì.
gioco è un problema grosso, perché a livello finanziario distruggi
Sì, come il problema
sostanzialmente
che hanno tutte
Ubisoft.
le società, diciamo, in tutti i campi del momento, che come
Sì,
purtroppo, insomma,
esatto.
sappiamo.
Però Ubisoft in particolare, con la storia che dei sviluppatori sottopagati, insomma...
Sì,
Sì,
anche quello,
i
vabbè.
crunch, ma quelli crunch purtroppo le società di sviluppo, insomma, succedono, ci sono sempre stati e ci saranno. Magari sono esagerati, ma sono periodi, quindi è un... Cioè, non andrebbe fatto, ma li capisco. Una cosa che non capisco invece sono le microtransazioni, che ho sempre odiato personalmente.
Lo so,
Sono, anche
purtroppo...
se i gaming
Esatto.
vecchia scuola, nel senso io odio i pacchetti premium, odio le microtransazioni per sbloccare cose, perché se tu sei bravo, giochi, vai avanti, sblocchi le cose. È così che funziona. Basta.
Esatto. No, ma tra l'altro lo
Per
stesso
me, scusate la
Yves
violenza del messaggio,
Guillemot. No, no,
diciamo. No,
hai
è
ragione.
giusto, è corretto. Ma lo stesso,
Cioè,
insomma...
io non mi ricordo, scusate, faccio solo un aneddoto. Poi
Ok.
al tempo, però cambiamo società. EA, Battlefield 3.
Uguale.
Giocavo io, sbloccavo le armi, dovevo fare l'obiettivo, cose così. Un giorno online arriva un tizio, pam, mi ammazza e vedo la targhetta premium. Cioè, questo tizio era a livello 1, aveva le armi del prestigio più alto possibile. Era un'arma, non mi ricordo esattamente qual era, ma era prende una delle ultime che si potevano sbloccare, perché lui aveva il pacchetto premium. Io
Lo
ho
so.
chiuso Battlefield 3, non l'ho più riaperto. Non ho più, ragazzi, non l'ho più riaperto.
No,
Fine. Per
ma
me è
è così.
Hai ragione.
morto. Io sono
No, no, sono
d'accordo.
d'accordo.
Scusatemi,
È
ecco.
praticamente semplificare il gioco per le persone che magari non sono abbastanza capaci. O
Ma,
che
oppure non
comunque
vogliono, ecco.
diventano capaci per poter arrivare a quel livello solo giocando.
Per esempio, microtransazioni magari sì, per effetti grafici. Quello lo posso capire, che alla fine sono, diciamo, degli agghindi,
Alla
un po' così.
Fortnite.
Alla Fortnite, esatto.
Io, oddio, non so com'è Fortnite 2, detto tra virgolette, non l'ho mai visto, non l'ho proprio mai visto, però alla Fortnite 1 perlomeno, dove tu potevi acquistare miglioramenti grafici, ma fondamentalmente sì, vince il
per
più
esempio,
forte.
Per esempio, cosa a favore della Blizzard, anche se adesso è diventata un po' impossibile, spesso con le monete di gioco riesci a prendere le cose che paghi anche con i soldi. Dipende solamente se tu riesci, sei bravo, accumuli soldi, sei un po' parsimonioso, con magari moneta di gioco compri quello che un'altra persona magari compra con 5 euro, 10 euro, 50 euro, quello che è.
Però e lì, questo è una cosa più paghi più sei forte, uguale, eh? Dai,
esatto, questo
meno.
È vero, questo è vero. Però già è più, ti dà la scelta, quindi magari io farei discorso del simile, cioè microtransazioni sì, ma solo per gli effetti grafici, cioè i rigori grafici, chiamiamoli. Certo. Dove tu puoi scegliere se pagarli con moneta di gioco o moneta reale. Secondo me in questa maniera fai contenti tutti.
Così. Ma mi pare che anche col Battle Pass di COD adesso con Warzone tu debba avere un... cioè devi pagare per avere per sbloccare determinate armi.
Sì, sì, purtroppo è,
cioè,
è una cosa...
Lì,
no, ma
ormai...
al di là di Warzone, la cosa che bisogna innanzitutto, su cui bisogna discutere, è la questione cheaters clamorosi su Warzone.
Sì,
è impossibile giocare.
Non so se avete fatto l'ultimo aggiornamento. Bellissimo, vi annuncio che è stato finalmente implementato il matchmaking solo per i cheater. Cioè il server
che
sì,
bello.
Sì, sì. Tu riporti un giocatore oltre, e quindi viene, magari viene poi visto che è cheater. Ma oltre a questo anche l'intelligenza artificiale, di cui parleremo poi nella prossima puntata del nostro podcast, in maniera più approfondita in tutti gli ambiti, capisce chi insomma sta usando dei cheat, e nel matchmaking li fa giocare contro altri cheater.
Bello,
quindi
bello.
Cheater versus cheater. E finalmente Pumper Focaccia, ragazzi. Finalmente si gioca. Ok.
Oh, finalmente. Perché infatti da molti giocatori che paradossalmente
console,
utilizzano
sì,
la cross platform per sì. giocare anche con i loro amici, magari chi sta su Xbox, chi
sì,
su PC.
Il crossplay è
no, era impossibile comunque prima. Per via dei cheater era impossibile, era un discorso impossibile. Adesso fortunatamente
sì.
ci sarà
tornando
un po' di libertà.
Ubisoft, esatto, tornando a Ubisoft, quindi i ritardi li possiamo capire, speriamo che riescano a uscire da questo periodo, diciamo così, a rischio fallimento, anche se la vedo dura. Però io spero che ci riesca, anche perché è una delle poche piattaforme che supporta lo stile di GeForce Now, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta insieme a Stadia. Se volete più dettagli, ragazzi, come al solito, mandateci i messaggi vocali o scriveteci sul gruppo, poi noi nelle prossime puntate li affrontiamo in maniera più dettagliata, o anche lì, diciamo, in sede del gruppo stesso possiamo chiacchierarne. Il fatto è che Ubisoft ha detto: ok, noi supportiamo completamente il progetto, quindi non ritiriamo i nostri giochi anche dopo l'uscita dalla beta, come magari stanno facendo tanti altri publisher. Perché? Perché GeForce Now puoi giocare all'intero catalogo collegandoti a Steam o a Ubisoft, quindi a Uplay, Epic Game Store e così via, gratuitamente, se ti accontenti di giocare magari aspettando la coda e un'ora per volta. Ok? Poi magari con 4 euro hai comunque tutto il resto con l'RTX, senza coda, tutto ok. Ok, quindi credo che sia un ottimo progetto. Magari questo è l'unico punto fuori rispetto a Stadia, forte, il fatto che è completamente free se uno vuole e hai tutti i giochi. Però tanti si sono ritirati per questo. Magari spero che Ubisoft vada avanti, perché così questo supporto magari anche altri rientreranno.
Io non credo che Ubisoft sinceramente fallirà, nel senso magari dovrà dare una bella sversata come distribuisce
questo, sì, spero
i soldi tra i vari progetti, e quindi
spero
magari
che
come,
sia
come sempre
sì.
Oddio no, purtroppo non come rotta. Sempre ma come spesso accade in situazioni di necessità e di forte limitazione, si spremono le menti veramente e si fa qualcosa di buono veramente,
sì.
Spero.
Io c'ho una domanda.
Mi viene da Square Enix e Final Fantasy, che era uscito un po' così, e guardate dove è arrivato, nel senso, quindi quello che dicono giustamente, che i giochi fatti con lo stampino, l'ha detto insomma anche il CEO di Ubisoft,
lo stesso Yves Guillemot,
sì che era, magari non era così, non si scostava così tanto Breakpoint, quello precedente. Magari questo periodo così, diciamo, di crisi, anch'io mi auguro non di fallimento, può portare frutti positivi, insomma, ecco. Ultima notizia gaming prima di passare poi all'ultimo argomento della puntata: World of Warcraft finalmente supporto ufficiale ai controller. Il data mining già l'aveva confermato, con qualche leak ancora non confermato, ma di confermato c'è già che il supporto ai controller ci sarà, e sarà implementato con la prossima espansione di Shadowlands e sarà migliorato nelle patch future. Finalmente, quindi, magari anche per supportare meglio in vista del cloud gaming da salotto, diciamo, i giocatori che sono più avvezzi al controller, arriva il supporto ufficiale senza bisogno di installare plugin e add-on di qualsiasi genere. Altra chicca che è uscita fuori dal data mining è che questo supporto del controller potrebbe essere venuto da un input della Activision per quanto riguarda anche il supporto forse del controller Sony per PS5. Quindi forse vedremo, forse questo non è confermato a differenza del fatto che i controller saranno supportati ufficialmente, forse vedremo su PS5 l'MMORPG più grande di sempre, cioè World of Warcraft, e forse in seguito tutti gli altri giochi che ancora non sono approdati su console.
Passiamo alle serie TV. Nell'ultima puntata noi abbiamo parlato della Casa di Carta e devo dire che è stata disintegrata ufficialmente da parte del team di Mindless Nerds.
E anche dagli
E
ascoltatori
dagli
che ci hanno dato
ascoltatori,
purtroppo
perché sì,
l'input.
esatto.
Tramite il loro
Ci hanno
messaggio
lanciato una palla.
audio, ci hanno dato insomma il via alla distruzione. A quanto pare a Davide è piaciuta, immagino.
A me la quarta stagione, sì, un po' discutibile alcune cose, però
Ok,
vabbè,
allora dai, parlaci un po' della tua opinione sulla Casa di Carta, in generale e sulla quarta magari, visto che
Allora,
la
in
tua è
generale,
positiva.
diciamo che la seconda parte dove loro cercano di rapinare di nuovo la banca di Stato, stavolta diciamo, è un po' un remake della prima parte quando loro cercano di rapinare la zecca di Stato. Sai
Esatto,
cosa devono fare, sai che
esatto.
lui è un super mega genio e progetta tutto nei minimi dettagli, ma stavolta c'è una componente fondamentale, l'amore della sua vita.
Eh certo.
Che lo mette, diciamo, un po' alle strette a prendere decisioni un po' opinabili. Poi per il resto, far morire così Nairobi mi pare un po' una sciocchezza. E soprattutto lei che ritorna in banca insieme agli altri, la ragazza del professore, che adesso mi sfugge, com'è che si chiama? Non mi ricordo più.
Lisbona.
Ho già dimenticato. Ecco, Lisbona che ritorna di nuovo in banca a raggiungere gli altri anziché salvarsi e scappare via. E poi nella scena finale troviamo la gente incinta faccia a faccia col professore e questo non chiama nemmeno come si chiama? Gli
Gli
agenti, insomma, i
agenti,
supporti
certo.
e rimangono loro due faccia a faccia con lei che punta una pistola al professore.
Io
Secondo me andrà. Vai.
vorrei farti ricordare un po' anche la scena dell'ascensore sulla
Sì?
quarta stagione, quella dove praticamente smorzano l'esplosione di una bomba con due caschi
Ah, sì, è
e
vero.
la quantità di colpi sparati dentro quel corridoio e
Sì.
nessuno ha colpito nessuno.
Certo. E poi aspetta, erano in 4 contro 1.
4 contro
Esatto. Quindi, giudizio generale anche sulla serie e sull'ultima stagione. Voto, diciamo, da 0 a 10 per la Casa di Carta, voto da 0 a 10 per l'ultima stagione.
Casa di Carte direi comunque un voto 7, perché comunque diciamo che è stato. A me ha preso come serie TV, nel senso sapere le mosse, cioè diciamo che loro hanno fatto questo lavoro di suspense per ogni puntata, per farti sapere cosa deve accadere dopo, lasciandoti quell'acquolina in bocca di dire devo per forza vedere il prossimo episodio perché devo capire cosa deve succedere. Quarta stagione direi un voto sufficiente perché comunque si scoprono molti altarini che finora non sapevamo, tipo il professore ha sempre detto che non ci devono essere rapporti di parentela, ma invece vediamo che lui era amico di Berlino e di Palermo.
Io invece, allora, per quanto riguarda la prima parte, mi sento di dare anch'io 7, sono d'accordo con questo voto perché comunque, ripeto, non era un format innovativo, però comunque è stata una serie che ha cambiato un po' il genere che adesso va tanto di moda, questo dark, questo insomma continuo mistero, eccetera. Però Però sotto un certo punto di vista, la seconda parte, ripeto, secondo me è girata nella stessa identica stanza, quindi stesse scale, cambia talmente poco che secondo me è stata un
Beh, quelli
po'...
possono essere anche discorsi di budget, magari riutilizzano lo
Esatto,
stesso
sì,
set
però
cambiando, quindi
cioè, parti con
sono
una serie
comprensibile
che l'hai
secondo me.
fatta probabilmente con un budget bassissimo, perché è così, e arrivi a fare milioni e milioni di soldi con questa serie qui e non ci investi neanche, se non in marketing, come ritorniamo allo stesso discorso di
Questo è
prima.
vero.
E
Questo è
quindi...
vero, cioè è comprensibile il
Diciamo
fatto che
che...
magari l'hanno riutilizzato, però anche il Signore degli Anelli è stato fatto con low budget è il Signore degli Anelli.
Il Signore degli Anelli è un'altra cosa, però.
Cioè,
Non me
sì,
lo
ma anche loro
paragonare, per
sono.
favore.
No, appunto, però anche loro sono partiti con low budget, quindi
Sì, però...
se ci sono riusciti loro,
Cioè,
potevano farci altrettanto.
paradossalmente, il Signore degli Anelli, low budget, è una cosa che proprio non riesci neanche a
Lo so che non hanno
ragionarci.
Peter Jackson, però vabbè.
Perché tutti i soldi dei costumi, delle maschere, tutto quello che hanno creato è qualcosa di allucinante.
Sì,
In
io vi
questo
dico,
stiamo
se
parlando di
potete guardatevi i
un'idea.
contenuti bonus.
Com'è?
Sì.
Sì, l'ho visto, io ho visto quello
No,
lì da 3 milioni di
perché so, è eccezionale il
Bello.
lavoro che c'è stato dietro. Quindi magari, ecco, il low budget non è un indice di
No, io
brutto
non dico
bello,
questo, io dico
ecco.
semplicemente
Questo volevo
che
dire.
non è stata una serie da 10, non è una serie da 8, nemmeno da 9, ma è una serie, la prima parte, quindi prima e seconda, è una serie da 7. Secondo me la parte successiva, per me vale poco.
Ok. Va
Sotto al 6.
benissimo. Ok, sotto al 6. Quindi
Quindi...
abbiamo una diciamo più di una sufficienza per la serie e una sufficienza scarsa per l'ultima, diciamo. Questa è la
Sì,
media.
sì, sì. Allora dai, passiamo al consiglio della serie.
Ok,
Vai,
siamo
parti tu,
carichi.
Mattia.
Stiamo cambiando del tutto genere. Siete pronti? Per
Vai.
il nostro pacchetto laterale Disney Plus, oggi propongo Strange Rock. A Strange Rock con Will Smith, docuserie fantastica, molto precisa, forse in qualche aspetto anche un po' tecnica, ma comunque alla portata di tutti, su tutto il nostro pianeta Terra. È sinceramente molto interessante, bellissime riprese, anche diciamo le colonne sonore attirano, ti tengono incollato e io quindi ve la propongo.
Vai, dici tu, Davide.
Allora, io invece per quanto riguarda Netflix vorrei proporre una serie un po' alternativa, si chiama The Good Place, non so se l'avete sentita.
Sì.
È praticamente, diciamo, una sitcom tragicomica di questa persona che si ritrova nel paradiso e poi non aggiungo altro perché quello che succede è solo da
È
vedere.
assurdo. Ok. Vai, dici tu, Lorenzo, magari.
Anch'io vado con un documentario, una docuserie. Diciamo che da un punto di vista di fotografia è una delle più particolari e innovative perché hanno fatto qualcosa mai fatto prima. In realtà ce ne sono due. Forse su Netflix ci sono le due migliori docuserie dal punto di vista della fotografia di sempre, ma l'altra ve la consiglierà l'altro Davide. È Notte sul pianeta Terra. Riprese fatte di notte, ma come se fosse di giorno, è un qualcosa di assurdo. Si vede il mondo da una prospettiva che non è mai stata vista prima in nessun modo.
Interessante, interessante. Io come serie, diciamo che ho pensato anch'io a una docuserie che si chiama Il nostro pianeta, che è veramente, veramente qualcosa
Molto
di
bella.
eccezionale. Parla un po' del discorso, insomma, del riscaldamento globale, quindi mette davanti alle persone quello che sta succedendo e quello che stiamo creando, sostanzialmente, quello che
Sì,
stiamo distruggendo,
esatto.
anzi, creando e
Non è solo di
distruggendo.
conoscenza, diciamo, del pianeta, dei
Esatto.
nostri habitat, ma anche di cosa sta succedendo, esatto,
Poi
molto bello.
invece una serie un po' particolare, diciamo, si chiama Atypical, esattamente.
È
Non so
atipica.
se conoscete. È
Sì,
una serie un
mi
po'
sono quasi messo a
particolare.
piangere io,
Esatto, è praticamente la storia di un ragazzo con una forma di autismo, non diciamo eccessiva, che magari non ti permette magari di studiare o stare a contatto con gli altri, però comunque lui ha un lavoro, studia, va avanti con la sua vita. Il problema è proprio, insomma, questo affronto a questo tipo di malattie, chiamiamola così, che che diciamo gli rende la vita molto molto difficile, però è veramente veramente carina. Non è una serie molto molto impegnativa, vi garantisco che comunque è molto divertente, ci sono dei personaggi che sono veramente esilaranti, fanno veramente
È
ridere.
una commedia, dai.
È una commedia che affronta un tema molto particolare e molto spesso cade un po' nel drammatico, diciamo così, però comunque cerca di farti vedere la parte positiva di questo problema, insomma, che ha questo ragazzo e che comunque andando avanti si evolverà. È veramente veramente molto interessante, ve la consiglio. Quindi siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Seguiteci su tutti i nostri social che troverete naturalmente in descrizione. Seguite il nostro sito web mindlessnerds.com, i nostri podcast dove parliamo di lore, di tecnologia, insomma, Tech Café, Dead by Daylight e World of Warcraft. E, che dire, lasciateci un messaggio sul nostro canale Telegram, o addirittura potete inviarci un audio vocale direttamente da Anchor, che comunque vi lasciamo il link in descrizione. Alla prossima, io ringrazio Davide per essere stato insieme a
Grazie a
noi
voi,
quest'oggi.
anzi, per avermi dato questa
Ma
possibilità di
figurati, sicuramente
partecipare.
ci sarà modo anche nelle prossime puntate. Io vi saluto a tutti, ciao ragazzi.
Ciao a tutti!
Ciao, grazie,
Ciao a
ciao!
tutti, buon proseguimento, alla prossima!